Invece, proprio parlando di municipi, di decentramento, di come possiamo, diciamo, coprire, riempire questo spazio infinito a volte, che è uno spazio non solo appunto di spazio, ma è temporale, spazio temporale, tra l'azione orizzontale e invece la progettualità più verticale appunto dell'amministrazione. Quindi come possiamo nell'immediato, Gianni, secondo te, coprire questo gap e lavorare sulla progettualità minuta cercando il più possibile di potenziare quegli strumenti e funzioni di cui i municipi ne hanno un disperato bisogno?
Beh, insomma, caspita, ce n'è da fare, nonostante si sia fatto molto negli anni, e però negli ultimi anni, forse nell'ultimo lustro, ci sia stata una, no, diciamo anche un po' di più, ci sia stata una spinta neocentralistica rispetto alla considerazione di questi ambiti di governo locale, quali sono i municipi. Illusi nel 2000 con l'elezione diretta del Presidente, la divisione netta tra organo di indirizzo e controllo che era il Consiglio e poi l'organo di governo che ha un suo Presidente, cioè la Giunta. Ecco, dopo quella illusione che ha fatto anche sovraesporre i Presidenti dei municipi con i loro faccioni sui muri, e poi però a quello non ha corrisposto una reale considerazione delle prerogative di governo nei territori. Consideriamo, come sappiamo spesso e tutti, che parliamo di ambiti molto più grandi di capoluoghi di provincia italiani. E allora io penso che innanzitutto dovremmo un po' abbandonare la parola decentramento, che suona anche un po' distante, forse ci ha pure un po' stancato. Noi dovremmo parlare di come far funzionare meglio questa città. E come si fa a non considerare il fatto che più si avvicina il luogo del problema al luogo della soluzione del problema e più quella risposta diventa una risposta economicamente vantaggiosa, socialmente utile, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che tutto questo porta con sé una netta separazione di competenze, allora è per questo che la nascita di un nuovo ente, quale la città metropolitana, può far giustizia. Da una parte di 24 anni di dibattito abbastanza insulso che dal 1990 ha tenuto occupati i salotti politico-istituzionali del nostro paese, come si fa l'area metropolitana, quali sono i perimetri, chi c'ha i poteri, e la regione che fine fa, e i comuni, eccetera. Con la legge Delrio è nata la città metropolitana, si è sancito che come avemmo una giusta intuizione nel 90 e arrivammo per primi in Europa a dire che i centri urbani complessi con una popolazione numerosa avessero bisogno di strumenti di governance e di governo nuovi e adeguati a leggere lo sviluppo di quelle aree, siamo arrivati ultimi nel 2014 a fare la legge che dà un criterio a questa intuizione. E però mo ce l'abbiamo e questa legge e questa città metropolitana che ha preso il posto della provincia, ancorché nata sulla spinta antipolitica di chiudiamo le province perché costano, una stupidaggine. Perché una riforma istituzionale così profonda si fa perché le cose devono funzionare meglio e non perché demagogicamente chiudiamo un luogo di rappresentanza democratica. Sono nate le città metropolitane, figuriamoci se non nasceva la città metropolitana di Roma Capitale, ne sono nate 10, per me sono troppe nel nostro paese. Roma è una delle tre città nelle quali, insieme a Milano e Napoli, si può andare verso un esito davvero coraggioso e davvero ambizioso, e cioè la destrutturazione dell'assetto istituzionale che noi abbiamo vissuto negli anni e che ha prodotto i problemi che ha prodotto, al di là di classi dirigenti più o meno capaci, al di là di stagioni fortunate e meno fortunate, bravi sindaci, brave giunte, eccetera. È però proprio quel tipo di assetto istituzionale che non funzionava, perché noi ci avevamo dal 70 le regioni, poi le province, i comuni e le circoscrizioni, quindi i municipi, cioè una serie di luoghi che invece di aiutarsi in un lavoro armonico di codecisione spesso si sono fatti la guerra, anche quando erano omogenee da un punto di vista politico. Ricordiamoci che è successo con la Polverini e con Alemanno, insomma. Con Moffa, insomma, ci sono state situazioni nelle quali proprio la struttura istituzionale non funzionava. Quindi la nascita della città metropolitana può rappresentare per Roma, Napoli e Milano una grande chance, quella di innanzitutto semplificare la filiera delle decisioni e del governo di questa area vasta, che ricordo coincide territorialmente con l'allora provincia, quindi ci sono i 121 comuni, compresa Roma, dentro la città metropolitana. E però, se abbiamo sufficiente coraggio, io non penso, però se abbiamo sufficiente coraggio e anche disinvoltura, forse noi potremo permetterci di creare un asse in cui c'è la città metropolitana, che assume a sé le competenze e i compiti di grandi scelte strategiche, di decidere quali sono gli assi di sviluppo di un territorio vasto e complesso come l'attuale provincia di Roma, poi i comuni e dentro il numero dei comuni i municipi, che diventano comuni urbani, quindi una grande Roma che allarga la sua, diciamo, sfera di competenze alla provincia di Roma, e i municipi che concludono il loro percorso emancipativo iniziato dal 70 come circoscrizione, gli aggiunti del sindaco eccetera, e che arriva fino adesso con una inespressa volontà di protagonismo, perché non è sufficiente l'assetto che abbiamo, cioè ha voglia da decentramento e non ci si fa. Anche il più decentratore dei sindaci non potrebbe consentire per il profilo giuridico che hanno i municipi a Roma, nonostante la grande rappresentatività, consentire che sui territori possa svilupparsi quel buon governo dato dalle attenzioni locali e dalle funzioni strategiche centrali, in grado di far crescere la città di Roma in termini di qualità dei servizi, erogazione, dialogo con le comunità amministrate, la democrazia vissuta, eccetera, eccetera. Quindi per questo la sfida della nascita della città metropolitana, dove sono impegnato col cappello perché come sapete sono nati come organi di secondo livello, quindi siamo stati eletti tra di noi, e le deleghe che mi sono state affidate dallo stesso sindaco di Roma, che è sindaco della città metropolitana, cioè Marino, sia in termini di verifica del bilancio, pianificazione strategica e pianificazione territoriale, mi consentono, dopo 18 anni di presidenza di un municipio, non tanto di avere le vertigini, ma quanto di poter interpretare davvero, perché sulla mia pelle si sono consolidati anni e anni di frustrazioni, di cercare di mettere mano insieme a tutti coloro che hanno responsabilità in questa amministrazione a questo assetto, e quindi come riconoscere ai municipi una legittimità nel pieno governo di territori che hanno una media di abitanti intorno ai 150.000, e ricostruire una filiera del governo in grado di soddisfare la sfida, far competere quest'area con le grandi aree metropolitane del resto d'Europa e del mondo. Questa è la nostra ambizione. Ma perché poi questo? Per far vivere meglio. Cioè, se fra qualche anno chi abita nella città metropolitana di Roma Capitale potrà dire: beh, io vivo meglio rispetto a quando c'era la provincia, avremo vinto la sfida. Cioè, la qualità della vita dei nostri cittadini, di chi abita in un'area complessa come quella che noi ci troviamo a governare. Questo avviene se c'è la giusta consapevolezza di cultura politica, se si ha ben chiaro qual è il valore della sfida che abbiamo di fronte, se si interpreta nella maniera più coraggiosa le novità introdotte dalla legge Delrio, e se la spinta dal basso dei municipi, che è stata sempre decisiva come in qualsiasi fenomeno sociale e politico a far muovere le cose, è una spinta decisiva, decisa e ascoltata da chi le cose le può far muovere. Quindi non si tratta più di dire vabbè, mo gli diamo il verde e poi gli daremo anche la viabilità principale oltre che quella secondaria. Figuriamoci, tutte cose utili, perché poi la legge dice che solo se aumenti l'autonomia amministrativa dei municipi li puoi far diventare comuni urbani all'interno di un nuovo assetto dove c'è l'elezione diretta del sindaco metropolitano e dei sindaci dei comuni urbani, dove tu c'hai IN e c'hai il 12° municipio con pieno titolo. Anzi, il 12° municipio c'è 150.000 abitanti, IN ce n'ha 700. In questo quadro abbiamo la possibilità di sognare, perché altrimenti cercare di arrabattarsi in proda, dammi un pezzo di contratto di servizio, me lo gestisco localmente, quando devo far passare 7-10 me lo decidi, te lo decido io, dammi le alberature principali perché almeno la potatura la faccio quando il comitato di quartiere me lo chiede davvero e non quando te gira a te o i tuoi tecnici del servizio giardino. Insomma, tutto questo è nel 2015 e nel 2018, come si diceva prima, nel 2025 non ha più modo di essere. Se abbiamo l'ambizione di pensare ad una capitale del paese che compete davvero con le grandi sfide che la modernizzazione ci pone davanti, questa è la vera questione che abbiamo di fronte. Dentro questa questione ci sono gli incontri, c'è il dialogo, c'è la costruzione anche dal basso del consenso intorno ad una cosa che appare ancora troppo distante, ma per colpa della politica sicuramente, dei partiti che non hanno interpretato in maniera giusta questa grande novità, forse anche nostra degli amministratori, però c'è un terreno sul quale davvero possiamo ben praticare la nostra soggettività, il nostro protagonismo, e questa è una grande occasione per farlo. Perché chiaramente la pianificazione strategica, che è la funzione fondamentale intorno alle quali sono nate le città metropolitane, prima era un optional dei comuni, fai o no il piano strategico, non se ne accorge nessuno. Adesso le città metropolitane hanno l'obbligo di mettere a punto un piano strategico. Il piano strategico è quell'atto che individua gli assi intorno ai quali si sviluppa un territorio vasto e complesso come una città metropolitana. Ecco. Quella roba là deve avere delle regole chiare, delle competenze chiare, la regione deve fare quello che deve fare per riconoscere le competenze alla città metropolitana, e che, siccome c'è una legge che sta per andare in discussione, anche lì dovremo fare qualcosa perché sia una legge giusta e conveniente a tutti. E lì dentro i municipi chiaramente devono vedere rafforzati in quanti comuni le proprie peculiarità, gli strumenti per incidere davvero sull'assetto e il futuro di un territorio. Ecco, o ragioniamo a testa alta, altrimenti se continuiamo a pensare a decentramento, secondo me la partita l'abbiamo persa.
Gianni, l'ultima cosa, ma... No, la sfida è davvero difficile. Quando tu parli di adeguamento, io sono convinta che non esiste percorso che non preveda un adeguamento progressivo delle competenze, ma non solo in termini di trasferimento, ma in termini proprio di strategia di trasferimento. Ma questa strategia di trasferimento, è chiaro a tutti che i municipi la vogliono mettere in campo soltanto in ragione anche di un trasferimento di risorse. Attualmente i municipi, non solo voglio dire il tema del bilancio, ma c'è il tema anche degli oneri urbanistici che noi di fatto vediamo passare, ma che non riusciamo, a parte quelli insomma realizzati nei servizi, non riusciamo, diciamo così, a trattenerli per poter pianificare. Fermo restando che bisogna pensare a sistemi compensativi, perché è chiaro che gli oneri per esempio che insistono su un territorio di trasformazione come il mio non sono paragonabili a quelli del centro storico, è evidente, o del secondo municipio. È chiaro che dovremmo però ragionare su come i municipi possono trattenere, un po' come stiamo facendo col piano casa, in applicazione di quella disposizione della legge sul piano casa, in cui effettivamente l'idea è proprio quella di indicare l'utilizzo di queste risorse e farle intervenire lì dove c'è la trasformazione, e quindi dare una coerenza anche a questo e anche una dignità, proprio in virtù di quel discorso che dicevi tu prima, invece di passare per i soliti, no? Coloro che pregano sempre interventi e risorse e arrivano sempre mai a sufficienza.
Ma io penso che tutto sta nel cercare di capire come si riesce ad incentivare una pratica virtuosa, e il senso della riforma dell'articolo 46 del regolamento al decentramento sta tutto lì, che abbiamo portato a casa con un po' di fatica un paio di mesi fa in consiglio nell'assemblea capitolina. Cioè, se c'è un governo locale che è bravo ad andare a recuperare risorse eluse, evase, per una serie di compiti che l'amministrazione svolge e offre alla cittadinanza, se quell'amministrazione locale è in grado di risparmiare energia perché fa una saggia revisione degli infissi, o se si spengono o no le luci dentro le scuole quando si esce, e se si solarizzano tutti i tetti delle scuole, eccetera, se quelle risorse, parte di quelle o comunque, rimangono al municipio, è chiaro che questo genera un incentivo evidente, cioè invece di andare nel calderone rimangono lì, e quindi è un incentivo a che quel governo locale si concentri su alcune pratiche virtuose che fanno guadagnare tutti, perché oltre a appunto colpire atteggiamenti non dico criminali, però insomma non rispettosi della norma e della legge, oppure andare a risparmiare energia o a produrla in maniera alternativa, producono delle risorse, delle economie che il municipio può riutilizzare localmente. Ma a quel punto tu, oltre a fare tutta sta roba qua, secondo me metti mano ad uno snodo fondamentale, che è quello attraverso il quale tu selezioni la classe dirigente di questa città. Perché lì davvero puoi dire, e continuo a ragionare in un quadro in cui c'è sindaco, presidenti, quindi insomma, abbiamo fatto un passo indietro, lì davvero potrai dire, beh, il sindaco è una schiappa, il presidente del municipio è stato bravo, o viceversa. Fino ad oggi, al di là di alcune fasi un po' particolari, c'è stato un vento dove, se il vento portava da una parte, portava quasi tutti, no? I presidenti, il sindaco, tutto andava quasi tutto in una stessa direzione. Non veniva premiata la capacità di governo locale, ma anche perché gli strumenti sono pochi per rendere riconoscibili l'insufficienza o la bravura di un dirigente locale. Per cui intervieni pure su uno snodo che è democratico, cioè come questa città in generale e questo paese sceglie la sua classe, sceglie i migliori, perché se dai gli strumenti per emergere, per distinguerti, cioè pure l'elettore alla fine si dovrà arrendere e dire, beh, questo è bravo, sai che complessivamente non mi è piaciuta, ma a me sto presidente mi è piaciuto, lo rieleggo, lo rivoto. E tutto questo, diciamo, ha una sua valenza chiaramente anche per quanto riguarda le pratiche urbanistiche, dove parte degli oneri prodotti dalle trasformazioni anche essi possono rimanere in loco per determinare quelle opere compensatorie a delle trasformazioni che magari un po' di appesantimento lo producono, vuoi sia antropico, vuoi funzionale, vuoi industriale, vuoi quello, insomma. Quindi la valorizzazione locale o sta dentro una visione alta dello sviluppo di quest'area, sennò diventa sindacalismo dei presidenti. E del sindacalismo dei presidenti non ce ne facciamo nulla, perché la competizione è al ribasso. E non è una competizione che fa crescere tutti. Se si capisce questo, noi abbiamo la speranza di lavorare tutti per uno scenario incoraggiante per il futuro. Se non si capisce questo, continueremo a lottare, a sgomitare, perché chi c'ha il potere dovrà cederlo, e sappiamo che è proprio un criterio fisico, chi c'ha il potere non lo vuole dare, fosse altro per l'esercizio personale del potere, però non lo cede. Allora, o c'è un movimento che dice, beh, basta, farei altro, non è che non farei, farei altro, e loro faranno questo. E tutto in una cosa più o meno ordinata che, ripeto, può consentirci di essere un po' più capaci di interpretare la fase che stiamo vivendo.